Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Abbiamo la iena e la volpe, la iena e the fox.
Eccoci qua, buon pomeriggio, ciao Stefano.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti. Ciao Marco, buon pomeriggio, buon Maracanà a tutti. Di nuovo qui.
Ben trovato Stefano.
E senza sosta fino a marzo, lo ricordo sempre. Quindi...
sì, signor Gondi. Vuoi mettere proprio questa ansia continua di questa cosa?
No, ansia, però tu che sei un formidabile maratoneta, insomma io dovrò imparare un po' il passo, l'avrei capito, dovrei... un attimo migliorare,
andiamo perché gli fino occhi a marzo, per concentrarmi.
Sì, ci concentreremo anche noi. Anche la Senti, Stefano, invece ti voglio chiedere una cosa che è uscito fuori adesso con i nostri ascoltatori e voglio sentire il tuo pensiero a tal proposito. Allora, sollevata la questione da un ascoltatore dicendo che l'Inter è più apprezzata all'estero perché in Italia non viene valorizzata. Io non sono molto d'accordo su questo discorso, poi ti lascio a te la parola. E poi il secondo aspetto è che non considerano mercato. I nostri ascoltatori mi hanno scritto all'Inter sono stati bravi perché non hanno fatto mercato, hanno solo preso giocatori parametro zero. Allora io ho detto, ma perché prendere un giocatore a parametro zero non è mercato?
Non è mercato, evidentemente.
Ecco,
è
ti volevo mercato. Chiedere questa cosa, perché cioè io dico, quando tu devi andare a prendere un giocatore a parametro zero significa che prima di tutto devi individuare il giocatore valido, quello che può venire da te, quello che può essere convinto da te, perché sul piatto potrebbe avere altre offerte, quindi inizi una trattativa, cioè non è facile andare a prendere... Che ti posso dire, il Mkhitaryan di turno lo vai a prendere perché decidi domani mattina che sta a parametro zero. Gli devi dare un ventaglio di soluzioni anche a lui. Credo,
è una forma diversa di acquisizione, cioè voglio dire.
Esatto. Dove devi avere l'idea, devi avere.
L'idea, il tempismo.
Esatto. Quindi
per
non
andare
è,
a parlare.
È sempre
magari...
fare mercato.
Certo.
È chiaro che tu lo fai perché hai delle esigenze, cioè non puoi spendere e quindi devi andare a vedere. Giocatori
mi
a parametro zero funzionano.
Nei fatti che Marotta sia il più bravo, insomma, in questo negli anni, insomma, ha fatto questo. Ha preso un sacco di giocatori svincolati a parametro zero che poi si sono rivelati molto, essere molto importanti poi all'interno dell'Inter, che ha mantenuto inalterata la competitività. Poi certo ha vinto soltanto uno scudetto, poi questo è il mio parere personale, secondo me ne avrebbe potuti vincere 2 su 3, 3 su 3, perché secondo me da 4 anni a questa parte l'Inter è la squadra più forte, più completa del campionato, del nostro campionato. Poi un conto è vincere, un conto è competere sempre per vincere,
certo.
E l'Inter l'ha fatto.
L'ha fatto? No, io sono d'accordissimo con te. Tu noti che ci sia, anche per rispondere ai nostri amici, una tendenza a considerare in maniera... diversa l'Inter, cioè in maniera non ottimale per quello che fa vedere, e invece all'estero ha una considerazione maggiore? Noti questo? Io sento sempre che l'Inter è la più forte.
Abbiamo
raccontato
dell'analisi di Henry Pandit, no? Nel ruolo di talent, come vengono chiamati adesso, insomma, gli ex calciatori che poi fanno opinione, no? Diventano anche molto importanti, insomma, interagiscono e creano un'opinione con gli amici che li seguono, con soprattutto chi ama il calcio. E Henry, quando l'Inter raggiunse la finale di Champions League contro il Manchester City, decantava l'Inter di Inzaghi, cioè era un punto di riferimento, per esempio in Inghilterra, per farti un esempio. Quindi io credo che sia percepita come una squadra molto forte e molto quotata a livello internazionale, e in questo senso credo che il nostro ascoltatore volesse...
Sì, però penso che anche in Italia ci sia una considerazione positiva di questa squadra.
Sì, però all'estero secondo me viene valutata molto molto forte. Cioè tra le pretendenti, cioè, nel senso che all'estero, in Inghilterra, in Spagna, in Germania, se l'Inter dovesse vincere la Champions League non sarebbe una notizia così clamorosa.
No,
tra secondo me tra le 4-5 squadre che possono vincere la Champions League.
Sì, sì.
Sono netto della crisi che sta vivendo il Manchester City.
L'anno scorso quando lo dicevamo noi
vedremo se saranno momentanei
un attimo quando lo dicevamo questa cosa.
No, certo.
Mi ricordo. Poi vabbè, è uscita l'anno scorso in malo modo, inaspettato, perché poteva sicuramente andare molto più avanti
secondo
rispetto
a me nelle
a quello...
due partite avrebbe meritato di passare il turno. Sì. Poi è facile dirlo adesso, però anche all'andata c'erano stati tanti rimpianti, al ritorno pure ha avuto 3-4 occasioni per chiudere la partita, poi alla fine è uscito fuori Depay e è andata come è andata. Credo che l'Atletico Madrid sia stato fortunato, abbia fatto una prova d'orgoglio nel ritorno e abbia certificato quel passaggio del turno, però insomma nelle due partite l'Inter ha dimostrato di essere superiore all'Atletico Madrid. Poi nel calcio sappiamo come alla fine, abbiamo visto ieri che quello che è successo a Venezia, ma caro Marco, Venezia ha dominato il Lecce.
Ho visto.
Lecce fa un'azione, gol 1-0, scontro diretto, io credo che di Francesco, adesso di, apro e chiudo la parentesi, dovrebbe andare a Lourdes da qualche parte, perché una squadra che ha giocato divinamente bene, un calcio straordinario, e, oh, la palla non entra, ha avuto 8 palle gol pulite.
Ho letto, lui era molto incazzato.
Ma guarda, io mi ricordo anche un Frosinone Roma in casa contro la Roma di De Rossi, mi ricordo. No, la Roma vinse 3-0, boh, mi ricordo adesso 3-1. Mi ricordo. Il secondo tempo il gol di Eisen, no? Ci fu la polemica, il risultato, sì, le cose, doveva andare a Frosinone con Ciampano.
Sì.
Fuori dal guida fino a partita da De Rossi, ma al primo tempo se Frosinone stava 4-0 aveva dominato. Ma sai, tante partite ha fatto così, Frosinone. Poi è retrocesso lo scorso anno. Non lo so.
Un po' di sfortuna ce l'ha.
No, tutti dicono, vabbè, ma allora che so, 4 retrocessioni, esonero, è sempre sfortunato. Beh, questo è bravo, secondo me, come ne parlavamo ieri, no?
Sì, in macchina ne parlavamo. Prima della partita, sembra che qualcuno ci ha sentito.
No, perché non esatto, non vedendo la parola, l'ho vista, stamattina l'ho vista, No, non ci volevo credere. Cioè, lo volevo abbracciare, lo volevo chiamare Eusebio, ma,
no, veramente.
Ma che sta succedendo?
Io ho letto le sue dichiarazioni, era molto arrabbiato, molto incazzato.
Ti credo, poi,
Marco,
diciamo
così, dai.
Ma domenica poi l'ha fatta Righi, quindi magari Buscaglia.
Sì, sì, magari poi lo sentiremo.
Senti, ma che partita è stata? No, il calcio è meraviglioso e crudele al tempo stesso per questo motivo qui.
Lo so, è capitato altre volte di vedere una squadra che non meritava e ha portato a casa i 3 punti, insomma. Purtroppo, ma anche con mezzo di
lui, però gli capita quasi sempre.
Lui c'ha
calamita.
C'ha un momento di
momento nero, di poca fortuna.
Se deve succedere qualcosa di negativo, gli succede, non c'è niente da fare. È proprio peccato, perché io sono d'accordo con quello che tu hai detto. Noi l'anno scorso abbiamo avuto il grande piacere di averlo qui in un'intervista. Ti ricordi, una mattina l'abbiamo realizzata, che stavamo ci hanno dato la possibilità all'epoca al Frosinone. Ci siamo fatti una chiacchierata di calcio bellissima con Eusebio. Io come allenatore mi piace, cioè ha delle idee, però ti devo dire che l'anno scorso ho visto anche una certa duttilità, no? Dei cambiamenti, anche non sempre difesa a 4 ma anche a 3 quando c'era la necessità, una squadra un po' più bassa pronta a ripartire, non sempre l'aggressione alta, la squadra alta. L'anno scorso aveva girato forte, se ti ricordi, molto. Il giro di andata.
Ma no.
Poi dopo è successo quello che è successo. Ancora lì sono fermi a quella retrocessione a Frosinone.
Non hanno elaborato.
È vero. Allora, facciamo una cosa con te in questa parte, Stefano, in questo diciamo primo 24 d'ora, 20 minuti che abbiamo, vorrei fare un giro sulle squadre che sono impegnate oggi in Champions, quindi partiamo così, ci accompagna anche un po' questa musica che ci piace molto. Chiudo con questo messaggio: ciao, l'ascoltatore intendeva che in Italia l'Inter viene svilita nella narrazione sulla Marotta League, fatta anche da opinionisti radio e TV. Luca, ma chi è che parla della Marotta League? Io sento più che altri social parlare.
È un trend che creano ogni tanto quando ci sono dei casi.
Poi onestamente guardo le trasmissioni nazionali, non ho mai sentita Marotta League.
Favoritismi presunti secondo chi attacca Marotta, che questo campionato possa essere un po', no? Condizionato da questa presenza.
Poi dipende pure
di Marotta all'interno del sistema calcio. Ma Marotta è bravo, punto. Poi voglio dire, credo
da
che
parte
sia
nostra qua c'è mai stata questa intenzione di da una parte e dall'altra di parlare di questo.
Poi un altro conto invece gli arbitri se deludono.
Poi se uno dice che c'ha degli episodi a favore, non è che sta del male, è capitato, cioè voglio dire, una squadra anche ha avuto
anche
degli episodi,
ha avuto degli episodi
a favore, non è che siamo
e contrari anche tutte quelle
capita se uno lo sottolinea, non è che sta mettendo su un complotto o un qualcosa contro qualcuno. Poi ripeto, dipende sempre chi si ascolta e chi si vede.
Io credo che poi Milei si è lamentato, Conte si è lamentato, quell'altro a turno si lamentano tutti, quindi vuol dire che sono gli arbitri che devono poi dimostrare, no?
Esatto.
Di avere un rendimento accettabile.
Andiamo un po' in Champions, e allora partiamo proprio dall'Inter, voglio partire dall'Inter. La coppia d'attacco dovrebbe essere composta, caro Stefano, da Lautaro e Taremi questa sera, quindi un po' di turnover da parte di Inzaghi.
Ecco, trovo giusto che sia questo per il primato e per battere un Lipsia che in Champions League sta deludendo, perché non ha vinto nemmeno uno, 0 punti. Però in Bundesliga è una squadra che si fa rispettare, però Inzaghi alza la guardia, mette, insomma, voglio dire, pressione ai suoi, perché è una partita di Champions League e può succedere di tutto. Il Lipsia ha fatto una grande partita contro la Juventus che poi è riuscita in un'impresa epica a vincere 10 contro 11, una partita quasi insomma persa, ha individualità importanti, però credo che l'Inter sia superiore e possa battere.
Gioca Zielinski stasera, caro Stefano. Chissà se ti sente.
Mi auguro che possa serve a questo giocatore una partita importante, una prestazione convincente per se stesso, per l'Inter. Proprio il discorso che facevi, no, legato alla campagna acquisti, Taremi pure deve rispondere. Abbiamo visto a Verona, hanno risposto, cioè De Vrij entra, fa la differenza, fa quell'azione, la scarica su Turan, Turan, bella triangolazione sul primo gol di Correa. Correa ha dato una risposta importante, sembrava un oggetto misterioso, ormai confinato, no, a recitare un ruolo da comprimaria, invece ha avuto una risposta importante a Verona. E ora, attraverso queste risposte, attraverso queste rotazioni, io credo che poi l'allenatore, in questo caso Inzaghi, possa trarre delle indicazioni positive, no? Dal lavoro, e soprattutto da una prospettiva a medio termine che ti può consentire di dire: allora ci siamo ragazzi, siamo i più forti, è ora di cambiare marcia. Ecco, questo è un po' intendimento, lo slogan che potrebbe accompagnare la seconda parte della stagione.
Calhanoglu ci dovrebbe essere, quindi ritorna dopo lo stop in campionato, e quindi Barella vicino a lui con Zielinski. Queste sono un po' le scelte, Lautaro Taremi, la coppia d'attacco, poi il resto insomma Di Marco, Dumfries, Bastoni, De Vrij, Pavard e Sommer, insomma scelte di un Inter che insomma è superiore. Poi vediamo quello che succederà, ore 21 a San Siro. Senti, ci chiedevano come di questa classifica, che io sinceramente ne sono
perché c'è Firenze, non te lo dimentichi.
C'è Firenze, sì, sì. Infatti io sai che ho dei
c'è
dubbi.
Lì, no, puoi anche adesso poi c'avrà, che c'avrà la trasferta in un'altra partita.
Io
poi c'è
ho dei dubbi che
Roma,
sia proprio
la
questa la formazione, sai? Io ho dei dubbi che sia proprio questa la formazione. Secondo me qualcun altro lo fa riposare.
Vedremo.
Vediamo, vediamo. No, ci chiedevano, Stefano, di questa classifica che ha fatto Opta. L'Inter è la migliore squadra del mondo, secondo i dati Opta, 5 italiani in top 20. Il power ranking è basato sull'algoritmo e vede i nerazzurri davanti a tutti, seguiti da Liverpool, Manchester City e Real Madrid. La classifica è stilata considerando tutte le partite dal 1990 in avanti e viene aggiornata ad ogni gara disputata. La valutazione sono espresse in centesimi. Vabbè, io sinceramente per me
ingegneria nucleare, fisica, vediamo, sono preparato,
troviamo qualcuno di Opta,
no,
ce la
i dati
spiegare.
Opta sono sempre un
a me
piacciono
molto,
sì.
Sì,
sono
poi sinceramente questo
sono molto bravi,
sono gli algoritmi
aiutano,
che
però insomma poi andare algoritmo calcola l'Inter la squadra più forte del mondo, cioè, non lo so, boh.
Mi sembra
Real
un po'
Madrid che sarebbe, che dovrebbe
mi
essere.
Sembra un po' un'esagerazione, però che vi devo dire, ne prendiamo atto.
Sì, sì.
Allora, io andrei invece anche all'Atalanta di Gasperini. Un Gasperini, caro mio Stefano, ha detto: vabbè, giochiamo sul sintetico ma niente alibi. Manda in campo la miglior formazione perché vuole assolutamente sistemare un po' la faccenda, con Retegui che va alla caccia del primo gol in Europa. Quindi l'Atalanta.
Beh, sì, sì, è rimasto di traverso, soprattutto quel rigore mancato, non trasformato contro l'Arsenal. L'Atalanta che ormai gioca a memoria e ha ormai una struttura, una storia europea. Marco l'ha dimostrato con la vittoria dell'Europa League, passata in secondo piano, hanno assorbito, hanno metabolizzato anche un trionfo importante come ambiente, dico, e questo aiuta. La formazione è molto molto concentrata su dei punti di riferimento, per Cassi, Gasperini, gruppo squadra, D'Amico. È straordinario il lavoro che hanno fatto anche prima, insomma, di D'Amico c'era Sartori, quindi sono tanti anni che è protagonista l'Atalanta, e l'Atalanta ha fatto delle ottime figure in Champions League anche in passato, quindi io credo che possa fare bene. Certo, c'è l'insedia del sintetico, ma credo che si siano già attrezzati, perché credo che a Zingonia ci sia un campo
proprio
in
niente
sintetico,
alibi,
quindi
il campo non deve essere un alibi, ha detto proprio.
Non lasciano nulla al caso, insomma, sì, lì a Bergamo.
Scelte che possiamo dire: il tridente d'attacco sarà formato da Lookman, Retegui, De Catelare, almeno così sembra, poi De Ron e Pasalic in mezzo, Ruggeri, Bellanova, difesa a tre, con Hein che sta facendo veramente un gran bel lavoro,
e Krasinac anche
e Cossono.
Sì, pure lui è piaciuto molto.
Sì, 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 sì.
Ma se il lavoro allenatore lo vedi proprio delle alternative, come si inseriscono, come si ambientano, sì, subito, sì. Anche Samardžić sembra avere qualcosa in più rispetto al giocatore visto con l'Udinese, insomma. C'è un altro passo, anche atleticamente sembrano più pronti, più reattivi, non so, è proprio bravo, forse fa fare questo lavoro a secco Gasperini, dove è molto faticoso, dove riesci magari a trovare già sprint nelle gambe. Hanno tutti i giocatori di gamba e tutti che stanno bene, stanno vivendo un momento. Di solito a dicembre le squadre di Gasperini non sono così brillanti. Io credo che sia, relativamente al campionato, il miglior punteggio, no? Da tanti anni a questa parte, perché l'Atalanta di solito ci ha abituato che dopo, verso febbraio-marzo, andava a 200 all'ora, però viveva un po' dei momenti altalenanti, questo periodo qui. Invece questo periodo qui già c'ha 28 punti in campionato.
34 gol fatti?
Mamma mia, tanti.
Sì, campionato.
Pazzesco. Così la media
è una roba impressionante. Allora, mi sono dimenticato, quindi colpa mia. Intanto sento Gasperini, quello che ha detto ieri, e poi sentiamo anche Inzaghi, quindi sono io che ho sbagliato a non lanciare prima Simone Inzaghi al termine della, diciamo così, della disquisizione sull'Inter. Se appena possibile sentiamo Gasperini, chiedo regia quando è pronto, sentiamolo un attimo, le parole di Gasperini, dai. Una sintesi.
Siamo in un momento di risultati molto favorevoli, abbiamo fatto una striscia notevole in campionato, però devo dire che come noi la stanno facendo tante altre squadre, e quindi c'è questa classifica cortissima che coinvolge tantissime squadre su in cima, rende il campionato interessantissimo, però questa è un'altra competizione, questa è la Champions, e dobbiamo rimettere velocemente a testa la partita di domani, perché anche in Champions abbiamo fatto fino adesso un buon percorso e abbiamo bisogno di continuare. Hai già detto delle cose importanti e sufficienti per stare molto attenti, anche perché la squadra che poi ha cambiato allenatore ha fatto anche dei buoni risultati in campionato. In Champions abbiamo visto la partita con l'Inter, quindi se riesce a mettere in difficoltà l'Inter dobbiamo stare attenti, perché è sempre una partita di Champions e quindi bisogna giocarla al meglio.
Eh sì, assolutamente, bisogna giocarla al meglio. Possiamo dire che Inter-Atalanta in questo momento, Stefano, non so se sei d'accordo, forse sono le squadre un po' più europee che abbiamo.
Sì, sono d'accordo.
Sei d'accordo? Quelle che insomma hanno una crescita anche in questo, no, basta vedere anche i numeri sono importanti nella Champions delle due squadre.
Sì, sono le squadre che sanno fare bene le due fasi. Poi aggiungerei anche la Fiorentina e la Lazio in questo momento, Marco, perché la Lazio pure in Europa non è un caso che stia facendo bene, la Fiorentina sì, ha avuto questo passaggio a vuoto, ma insomma si fa rispettare nella competizione che sta onorando, la Conference League, e che ha onorato molto bene anche nei due anni precedenti, quindi non è un caso che le squadre che hanno un equilibrio, cioè tanti gol fatti e pochi gol subiti, che cosa rappresenta? Che quando c'ho il pallone o quando non ce l'ho, io sono più bravo degli avversari, molto semplice.
Certo.
E anche l'Inter è leggermente migliorata sotto questo aspetto. Dopo adesso l'obiettivo anche dell'Inter è di cercare proprio questo equilibrio nelle due fasi, che poi esprimono questi numeri che ti ho detto, perché se tu vuoi vedere i numeri dell'Atalanta, Fiorentina e Lazio sono simili.
Sì, sì.
Tanti gol fatti, pochi gol subiti. La striscia delle sette vittorie consecutive. Relativamente all'Europa, come dicevi tu, sì, Inter e Atalanta sono avanti rispetto alle altre perché hanno avuto esperienze importanti. L'Inter ha vinto la Champions League, loro hanno vinto l'Europa League.
Quindi consapevolezza di essere diventata una squadra
imprese,
importante.
Scalpi eccellenti.
Sì, poi come ci sei arrivato in un finale d'Europa League,
esatto,
e come l'hai vinta l'Europa League.
Bayer Leverkusen,
grandi
imprese, anche voglio dire, non vittorie striminzite, cioè partite vinte e dominate.
No, assolutamente. Sentiamo anche Inzaghi, così torniamo un attimo indietro, sentiamo anche Simone e poi passiamo al Milan, che gioca prima questa sera.
Un avversario di tutto rispetto che sei anni che fa la Champions, nel 2020 ha fatto la semifinale, quindi sappiamo che ha una sua fisionomia, giocano bene a calcio e quindi bisognerà affrontare la squadra, la partita nel migliore dei modi, da squadra, nelle distanze come abbiamo sempre fatto. Come ho sempre fatto, insomma, ho una rosa a disposizione, e la mia preoccupazione, insomma, il mio desiderio è quello di avere tutti i giocatori disponibili domani, sicuramente non avremo Acerbi, Frattesi ha avuto un problema in allenamento di ieri, quindi non sappiamo ancora se sia a disposizione, però poi domani chiaramente ci saranno dei cambi di volta in volta, devo scegliere sempre per il bene della squadra. Ma diciamo che oggi la rifinitura è stata buona per tutti e due i giocatori, insomma Ciala voleva già venire domenica a Verona, l'abbiamo tenuto a riposo precauzionale, questi due giorni e mezzo ha lavorato bene, quindi c'è fiducia, così come per Lautaro che insomma ha smaltito la febbre in un giorno e mezzo, quindi domani se staranno bene saranno della partita. Chiaramente la forma fisica è cresciuta, insomma abbiamo avuto una preparazione non semplicissima perché abbiamo avuto dei rientri scaglionati, però i ragazzi stanno lavorando bene, quindi c'è fiducia sapendo che abbiamo fatto, come come hai detto tu, nelle ultime 11 partite abbiamo fatto molto bene, ma ci sono altre squadre che hanno fatto altrettanto. Lui sta lavorando molto bene, insomma, in attacco sappiamo che ci abbiamo in questo momento fortunatamente abbondanza, lui ha la massima fiducia mia, di tutta la società, dei suoi compagni, lui deve continuare a lavorare come ha fatto fino ad oggi, poi domani insomma sto valutando se giocherà dall'inizio, però per quanto riguarda Taremi sono molto soddisfatto perché è un ragazzo dentro la squadra che lavora molto bene tutti i giorni.
Bene, 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 insomma ha confermato un po' quello che stavamo dicendo di questa coppia lì davanti proprio questa sera. Andrei al Milan, caro Stefano, per sentire un po' un tuo commento, però prima ti faccio sentire Fonseca, poi ti posso dire che ci saranno dei cambiamenti in questa formazione.
Ma dai.
Sì, 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 sì. Stravolgimento ancora una volta.
Aspettavo invece.
Impossibile sbagliare, quindi occhio Fonseca, le parole.
Sarà una partita importante per noi, abbiamo più quattro partite in cui abbiamo la possibilità di vincere. Pensiamo prima alla partita di domani, è sempre difficile giocare qui. Ho giocato qui l'altra stagione con Lille, conosco bene l'atmosfera qui e so quanto è difficile giocare qui. Io ho sentito dei ragazzi che hanno una consapevolezza di quello che è stata la partita. Una cosa è l'opinione di persone che sono fuori, le altre cose è l'opinione di persone che lavorano tutti i giorni con noi. Avere questa consapevolezza di quello che abbiamo fatto è importante. I ragazzi hanno stato positivi relativamente alla partita che abbiamo fatto, perché penso che abbiamo fatto anche cose positive. Sì, noi arriviamo qui per vincere, abbiamo già Christian che sta bene, abbiamo Abraham che gioca nel posto di Morata. Vogliamo essere una squadra con iniziativa, una squadra offensiva, perché vogliamo vincere qui.
Bene, queste sono le sue parole. Leao parte dalla panchina, c'è Okafor, Chukwueze sulle corsie, Pulisic torna sulla tre quarti, Abraham l'abbiamo sentito, Fofana e Reinders in mezzo, e quindi difesa con Calabria, Gabbia, Tomori, Hernandez. Queste sono un po' le scelte. Maignan in porta, naturalmente.
Anche qui, come nel caso di Young Boys e di Lipsia, alle altre avversarie di Atalanta e Inter, siamo di fronte a una squadra che ha fatto zero.
Sì.
In Champions League domina il proprio campionato di Slovacchia da 7 anni consecutivi. L'unica squadra, sono 12 squadre, sembra un torneo, non lo so, non dico amatoriale, è poco rispettoso, però insomma, competitività discutibile di un torneo. Però
Kucka ha detto che siamo ai livelli del campionato di Serie C.
Confermo.
Quindi, con tutto il rispetto per la
Quindi
Serie C.
Quindi bisogna giocare bene, vincere, come dice Fonseca.
Eh sì, è impossibile, io dico che è impossibile sbagliare stasera. Se sbagli veramente dopo,
deve sistemare
dopo
il campionato
domani,
deve sistemare il campionato.
Dopo se uno fa una critica, va prende da male.
No.
Allora, ci siamo,
è fiducioso.
Siamo fiduciosi. Mi spiegate, te lo faccio spiegare in un minuto, mi spiegate che sta succedendo a Guardiola, sta perdendo sempre.
Guarda, stavo mentre tu parlavi, Peppino straordinario. Mi sono andato a vedere lassù su Sky, uno che ha fatto una domanda al giornalista, Marco, ma non è il momento arrivato mister di cambiare qualcosa? Dimmi cosa devo cambiare, perché dovrei cambiare, dimmi tu cosa devo cambiare. Se avessi cambiato all'inizio, poi mi diceva devo dire, non avremmo vinto sei premier, non saremmo stati il City straordinario. Ho detto nulla eterno, non si può vincere per sempre, non si può perdere per sempre, torneremo a vincere. Devo recuperare i migliori, piano piano, calma, senz'altro, palla a terra. Cioè, a me, voglio dire, adesso relativamente alla crisi della Roma e di altre squadre, a me questa frenesia, questa fretta, questo... magari sai, c'è la gente che è incavolata e dice deve giocare no, deve giocare Magliocca, no, deve giocare Soria, no, aspetta, ognuno c'ha la propria formazione, ci fai caso? Guardiola non si fina, cioè, che cosa devi cambiare? Devi aspettare... di centrare una vittoria,
bella,
ha detto una
bella
vittoria,
squadra, quella che ha preso col Tottenham, è una bella formazione messa in campo.
Sì, no, ma lui dice ci serve una vittoria, una partita che ci può cambiare la testa, perché siamo magari in una crisi mentale, ma io che cosa devo cambiare? Questi sono i giocatori, cioè devi cambiare tanto.
No, ma poi quando hai vinto tanto, cambiare, quando hai dominato tanto, cioè,
esatto.
Voglio dire,
e questo diciamo facendo delle proporzioni, no? Siamo a un livello high level, no?
Dai, no.
Invece c'è un livello dove magari c'è una crisi, adesso parliamo della Roma, tu cambi in continuazione, cambi, metti in discussione, e alla fine non
più, certo, è così.
Non ci capisci più niente, te e ancora peggio i giocatori, quindi non è una crisi, capito?
assolutamente profonda.
Profondo.
Ne parliamo tra poco, perché faremo anche un, diciamo così, discorso relativo alla Roma di Ranieri insieme a Stefano e ad altri amici, quindi state con noi perché adesso ripartiamo con alcuni ospiti che ci vengono a trovare, uno già gironzola all'interno della nostra regia, quindi piccolo break, torniamo tra pochissimo.